Buongiorno. Aprite a Marco, capitolo 7. Vi dico che se volete che finiamo il libro di Galati, l'unico modo è togliermi la Bibbia e darmi solo il libro di Galati, perché altrimenti non ci riesco. Su questo episodio di Marco porto un messaggio titolato Un cambio improvviso. Prima di leggere la Bibbia voglio aprire con una parola di preghiera. Signore, ti ringrazio per il privilegio che mi dai anche oggi di essere qui a predicare la tua parola, Signore. Ti prego di guidare la mia bocca, Signore, perché non complichi con sciocche parole la semplicità del tuo messaggio, Signore. La tua parola è chiara e semplice, è di un'evidenza unica, Signore. Io ho sempre il timore di confonderla con le mie sciocche parole, Signore. Ti prego quindi di guidare le mie labbra affinché dica solo quello che è la tua parola e niente altro, Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, Marco capitolo 7, versetti da 31 a 35. C'è poi Gesù, partito di nuovo dal territorio di Tiro e di Sidone, giunse al mare di Galilea in mezzo al territorio della Decapoli. E gli presentarono un sordo che parlava a stento, pregandolo di imporgli le mani. Ed egli, condottolo in disparte, lontano dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e dopo aver sputato gli toccò la lingua. Poi, alzati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse Effata, che vuol dire apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava distintamente. Ora, il capitolo 7 del libro di Marco si apre con un evidente contrasto di situazioni, perché all'inizio del capitolo Gesù riprende dei farisei, uomini apparentemente molto religiosi, rispettosi di Dio, delle sue leggi, e li accusa di annullare i comandamenti di Dio per rispettare le proprie tradizioni. Lui cita Isaia 29,13 all'inizio del capitolo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E aggiunge: ma invano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Una volta di più Gesù si sta scagliando contro le religioni umane che allontanano gli uomini da Dio invece di avvicinarlo come dicono, che insegnano tradizioni umane al posto dei comandamenti di Dio, al posto dell'amore di Dio, al posto della misericordia di Dio, ti dicono che ci sono una serie di riti che devi fare. E questo ti allontana da Dio, non ti avvicina. Ma subito dopo Gesù incontra una donna sirofenicia, una pagana. Una donna pagana che gli chiede di guarire sua figlia, con grande insistenza. In Matteo capitolo 15 si parla dello stesso episodio. È notevole che Gesù riconosca la grande fede di questa donna. Dice: donna, la tua fede è grande. Quindi il contrasto è evidente. Da una parte ci sono degli uomini molto religiosi ma lontani da Dio, da una parte c'è una donna pagana che si sta avvicinando a Dio, che vuole avvicinarsi a Dio, che ha fede in Dio. Gesù ci sta dicendo che tra fede e religione c'è una grande differenza. Poi c'è questo episodio, giungiamo a questo episodio, e qui ci sono quattro punti interessanti in questo episodio di questo sordo, che magari ci aiutano anche a capire questa differenza. Il primo punto interessante è la condizione di quest'uomo. Ci presentarono un sordo che parlava a stento. Lui era sordo, lui parlava con fatica, lui non capiva cosa dicevano le persone intorno a lui, non poteva comunicare con loro, lui stava vivendo isolato dalla società, ma c'era di peggio. Lui, da sordo, non aveva mai sentito parlare di Gesù, non sapeva chi era Gesù, non sapeva che c'era chi poteva risolvere il suo problema. Questa è una cosa tristissima, lui non aveva neanche la speranza. Ma pensate quante persone ci sono oggi nel mondo che vivono nella stessa situazione, ignorando che Gesù può risolvere il loro problema. Anzi, che Gesù ha già risolto il loro problema, loro devono solo saperlo. Ci sono milioni di persone che non hanno mai sentito parlare di Gesù, ma ci sono milioni di persone che hanno sentito parlare di Gesù, ma attraverso religioni umane, attraverso riti, tradizioni, e hanno un'idea distorta, hanno un'idea incompleta di Gesù, del suo grande amore che ha per noi, della sua misericordia, del suo sacrificio, del valore del suo sacrificio, della sua resurrezione. Sapete, una volta ho letto un racconto di un missionario, uno dei primi missionari in Cina, non ricordo il nome, ma il racconto mi è rimasto qui. E lui stava evangelizzando in un villaggio, incontra un uomo, e quest'uomo, dopo aver sentito di Gesù, dopo aver sentito del suo sacrificio, della sua morte, del valore di questa morte, del valore della resurrezione, accetta Gesù come Salvatore. Dopo qualche giorno lui va da questo missionario e ha una domanda per lui. Questo missionario era inglese, questo mi ricordo, e lui dice: ma da quanto tempo voi in Inghilterra conoscete questa storia di Gesù? Beh, il missionario dice: ma è praticamente da sempre, sono 2000 anni, da poco dopo che Gesù è risuscitato, che noi sappiamo. E questo uomo lo guarda con angoscia e gli dice con le lacrime agli occhi: ma perché avete aspettato così tanto a venire? Mio padre è morto l'anno scorso senza sapere niente di tutto ciò. È una cosa tremenda che le persone non conoscano Gesù, non conoscano possibilità. Milioni di persone vivono come quell'uomo. Alcuni sono consapevoli di avere un problema con Dio. Altri non sanno nemmeno di avere un problema. Non sanno che il peccato li sta separando da Dio. E chiaramente il diavolo sguazza in questa situazione. Il diavolo va a nozze con questa situazione. Il diavolo alimenta questa situazione in varie maniere. Da una parte il diavolo alimenta religioni umane che, fingendo di avvicinarti a Dio, ti allontanano da Lui. Ti dicono che devi fare un sacco di cose per far contento Dio, altrimenti Dio sarà triste, Dio non ti amerà. E ti dicono che devi fare questo, devi fare quest'altro, ti devi battezzare, devi confessarti, devi essere buono, devi comprare il perdono di Dio. Qualcuno arriva a dirti che devi uccidere chi non adora il tuo Dio. Tutte queste cose ti allontanano da Dio, non ti avvicinano, non ti fanno conoscere la misericordia di Dio, il valore del sacrificio di Gesù, che è l'unica cosa che conta, sapere. Ma il diavolo fa anche un'altra cosa. Oltre ad alimentare religioni, insinua il pensiero che il peccato, in fondo, non esiste. E in realtà, neanche Dio esiste. Ora, ricordo una volta Dwight Smith ha fatto un esempio che mi è piaciuto molto. Diceva che nel nostro immaginario tutti abbiamo un'idea del diavolo. Noi immaginiamo il diavolo come un essere che con le corna, con la coda, piedi di capra, con un forcone in mano che puzza di zolfo. Quindi se viene qua davanti uno con le corna, la coda, forcone in mano, piedi di capra, puzza di zolfo, e ti dice: guarda, il peccato non è una cosa importante, non esiste il peccato, cosa sei il peccato, niente. Anche perché, a chi può dispiacere il peccato, dato che Dio non esiste? Beh, tutti chiaramente gli diremo: aspetta, te somigli molto a un diavolo, puzzi come un diavolo, non mi convince quello che stai dicendo. Ma immaginate che si presenta in televisione un signore distinto, giacca e cravatta, che dice: sono uno scienziato, ti presenta 7 lauree, io ho 7 lauree, e in base a prove scientifiche incomputabili è stato dimostrato scientificamente che Dio non esiste. Allora, qualcuno potrebbe essere colto da dubbi ascoltando questo, qualcuno potrebbe credergli ciecamente, ma è un diavolo travestito, non ha l'apparenza di diavolo, ma questo è un diavolo. Cosa? Sono esagerato, queste cose non succedono. Vi racconto una cosa reale che ho visto con i miei occhi. Un paio di anni fa stavo guardando un documentario in televisione sulla storia di Israele, in teoria. Perché in pratica la giornalista che faceva il documentario si stava concentrando sul re Omri. Ora la cosa era un po' bizzarra, perché in realtà Omri era uno dei primi re di Israele, mi sembra il nono re, credo che sia. E non è neanche un re dei più importanti, non ha fatto cose importanti, non ha avuto vittorie importanti, ha regnato solo 12 anni. Perché proprio un re tra i meno importanti in Israele? La cosa più importante che ha fatto Omri, che è stato anche uno dei peggiori re di Israele, la cosa più importante ha generato Acab, il peggior re di Israele. Quindi non vedo io perché doveva parlare, sentivo qualcosa di strano. E infatti, alla fine del documentario, questo giornalista sale su una collina da cui si vede la città di Gerusalemme e dice, comincia così: Omri non è stato uno dei re più importanti in Israele, tuttavia esistono molte prove della sua esistenza. Poi fa una pausa per attirare l'attenzione sul discorso. Sento un puzzo strano. E aggiunge: mentre non esiste alcuna prova dell'esistenza del re Davide. Sta attaccando la Bibbia. Sta attaccando la verità che dice la Bibbia. Che tra l'altro dovrebbe essere molto più importante di lui. Fatta pausa. Quindi non bisogna usare le religioni per accampare diritti su una terra. Sta attaccando il popolo di Israele, sta attaccando il popolo di Dio. No. Anche perché tra le tre grandi religioni del mondo, cristiana, musulmana e buddista, Maometto è l'unico di cui esistano prove certe della sua esistenza. Ecco dove era l'attacco. L'attacco era diretto a Gesù. Questa giornalista, questo diavolo travestito, molto elegante, con le corna che spuntavano appena tra i capelli, si è costruita una credibilità parlando per un'ora di un re poco importante come Omri, per poter affermare, basata sull'autorità che si era costruita, delle falsità. Perché se lei avesse cercato con la stessa accuratezza con cui ha cercato le prove su Omri, l'avesse cercato su Davide, le avrebbe trovate, perché ci sono. E le avrebbe trovate sicuramente molte di più su Gesù. Ora, su Buddha non so, non mi interessa, ma penso avrebbe trovate anche di Buddha. Questa giornalista stava usando la sua autorità che si era costruita per dire che il cristianesimo era una cosa basata su niente, su un'invenzione. E quindi non era neanche da prendere in considerazione. Questo era lo scopo di tutto quel girare intorno. Ma torniamo a Marco 7, a questo sordo. Noi abbiamo detto che il primo punto è che lui era in una situazione drammatica. Ma il versetto dice che lo presentarono a Gesù. Ci sono delle persone che hanno preso a cuore la sua situazione. Delle persone che hanno avuto pietà di lui. In Luca 5 c'è un episodio simile, ci sono delle persone che portano un paralitico da Gesù e lo calano dal tetto perché non riescono ad avvicinarsi a causa della folla. Guardate quanto è bello quando delle persone prendono a cura una situazione drammatica di una persona e la portano da Gesù. Guardate, ricordate un paio di settimane fa Frank ha parlato di quell'uomo accanto alla piscina. Guardate quando Gesù gli chiese: vuoi essere guarito? Cosa rispose? Un grido disperato. Non ho nessuno che mi aiuta. Lui era solo, non aveva nessuno che l'aiutava, non sapeva come fare. È una frase simile a questa, pronunciò quell'eunuco sulla strada di Damasco incontrando Filippo. E Filippo gli chiese, lui stava leggendo la Bibbia, Filippo gli chiese: capisci cosa leggi? E lui rispose con un altro grido disperato: come posso se nessuno mi aiuta? È triste quando nessuno ti aiuta a avvicinarti a Gesù. Ci sono persone che non possono avvicinarsi a Gesù perché nessuno gliene ha mai parlato. Ricordate quel cinese che diceva all'inizio: perché non siete venuti prima? A proposito di Filippo. Filippo, il libro degli Atti ci dice che Filippo sarà un grande evangelista. Lui evangelizzerà tutta la Samaria e molti altri luoghi. In Giovanni capitolo 1 lui comincia molto bene, perché lui incontra Gesù, riconosce che è il Messia, capisce che è il Messia, e va da Natanaele, suo amico, e dice: vieni, abbiamo trovato il Messia, lo porta da Gesù. E la stessa cosa fa nello stesso capitolo Andrea, quando porta Pietro, trova Gesù e porta suo fratello Pietro da Gesù. Ma Filippo, come diceva anche Frank, si perde. Filippo, quando in Giovanni capitolo 6 manca il cibo, Filippo è smarrito, non sa cosa fare. Anche Andrea è smarrito, anche Andrea non è sicuro di quello che ha trovato. Andrea ha trovato un fanciullo con del pane e dei pesci e non è sicuro che serva molto. Ma di una cosa è sicura, che deve portarlo a Gesù. Lui sa cosa fare. Sempre in Giovanni, capitolo 12, ci sono dei greci che vanno da Filippo e dicono: vogliamo incontrare Gesù. Ma anche qui Filippo non sa cosa fare. E invece di andare da Gesù, lui va da Andrea. Meno male che Andrea sa cosa fare. Ci sono io. Aspetta, portiamoli da Gesù. È la cosa giusta. Quando non sa cosa fare con una persona, portala da Gesù. Lui vuole che tutti quelli che hanno un problema vadano da lui. Matteo 11:28 dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Se hai un problema e ti affidi al mondo, il tuo problema rimane, anzi, diventa più grande. Nel mondo non troverai mai pace, troverai solo desideri insoddisfatti, non sarai mai contento, ti mancherà sempre qualcosa. Quando avrai una cosa vorrai di più, quando avrai di più vorrai ancora di più. Non c'è pace nel mondo, non c'è soddisfazione. Nonostante quello che il mondo dice, nonostante quello che il diavolo dice, nel mondo non c'è soddisfazione, c'è solo desiderio insoddisfatto. Ma Gesù dice che se qualcuno va da lui avrà la pace. Aprite Giovanni 14, versetto 27. No, sbagliato tutto. Fate prima questo sbagliato. Sì, ho sbagliato a piedi la Bibbia. Aperto altri. 14, 27 dice: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Gesù ti dà una pace, ma non è la pace che ti dà il mondo non ti dà la pace. Tutti nel mondo dicono: preghiamo per la pace nel mondo, ma il mondo non ti dà la pace, Gesù ti dà la pace. Quindi il primo punto è che c'è una persona con un grande problema. Il secondo punto è che qualcuno lo porta da Gesù. Il terzo punto è il comportamento di Gesù. E come faceva notare Frank la settimana passata, i miracoli di Gesù avevano lo scopo di identificarlo come il Messia. Tutto il Vecchio Testamento parla di un Redentore che Dio manderà sulla terra, il Messia appunto. e fornisce anche degli indizi per riconoscerlo quando fosse venuto. Avete presente quei giochi polizieschi dove ci sono degli indizi per trovare il colpevole? Matthew, tu conosci qualcuno di questi giochi? Stavamo giocando ieri Matthew e Daniel a un gioco poliziesco dove ci sono degli indizi per trovare un colpevole. Di solito sono una decina. E il colpevole è quello che corrisponde a tutti gli indizi. Bene, la Bibbia fornisce più di 60 indizi per riconoscere il Messia. E Gesù corrisponde a tutti. E tra questi indizi c'erano i miracoli di guarigione. Isaia 33, da 4 a 6. L'avete visto la settimana passata, questo torniamoci sopra perché è importante. Ho letto male, ho scritto bene, ma ho letto male. Stamattina dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete. Ecco, il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio. Verrà egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, saranno sturate le orecchie dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia. Amen. Perché scoccheranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. Quando Giovanni Battista manda due suoi discepoli a chiedere a Gesù, in Luca 7 c'è questo episodio, Giovanni Battista ha dei dubbi, lui è in prigione, e allora manda due discepoli da Gesù e chiede: ma sei tu quello che stavamo aspettando o dobbiamo aspettarne un altro? Aprite a Luca 7, guardate cosa risponde Gesù, Luca 7, 22. E Gesù rispondendo disse loro: andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri. Gesù non aveva bisogno di rispondere sì o no. Giovanni sapeva perfettamente cosa significava quello che i suoi discepoli stavano vedendo, i miracoli di guarigione di Gesù. Sapeva che la risposta era sì, io sono il Messia.
Amen.
Ora, nei quattro Vangeli sono riportati un'infinità di miracoli di Gesù. Quello che voglio farvi notare è che Gesù non agisce sempre nel solito modo. Ora, molte volte lui dà un comando: alzati, sii mondato. Ricordate come cominciò la creazione? Dio disse: sia la luce, e la luce fu.
Amen.
Quel centurione di buona memoria, di cui ho il terrore io, in Luca 7, lui sapeva perfettamente che Gesù è così potente che la sua voce è sufficiente a realizzare i miracoli. Però Gesù altre volte agisce in maniere differenti. Per esempio c'è un uomo idropico, con la mano secca lui gli prende la mano. C'è un lebroso, lo tocca. Ci sono due ciechi, gli tocca gli occhi. A un altro cieco mette del fango sugli occhi. Vediamo che cosa fa con quest'uomo. Marco 7. Versetto 33. Ed egli, condottolo in disparte lontano dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e dopo aver sputato gli toccò la lingua. Allora, Gesù per prima cosa conduce l'uomo in disparte, lontano dalla folla. Perché? Ma perché Gesù vuole un rapporto personale con ognuno di noi. Sapete, Dio parlò ad Abramo promettendo una discendenza quando era solo, fuori dalla sua tenda. Lottò con Giacobbe a Peniel quando si allontanò dai suoi, quando lui rimase solo sulla montagna. Lui parlò ad Elia quando lasciò il suo servo e rimase solo, era disperato. Parlò a Giona quando era solo sotto quella pianta secca. Dio vuole un rapporto, Gesù vuole un rapporto personale. Amen. Con tutti di noi. Se apri le orecchie quando sei solo, sentirai che sta parlando anche con te. Apocalisse 3:20 dice: ecco, io sto alla porta e busso. E se qualcuno odia la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Amen. Gesù, in Giovanni capitolo 10, dove afferma di essere il buon pastore, dice che le pecore conoscono la voce del pastore ed egli le chiama per nome. Più avanti aggiunge: io conosco le mie pecore e loro conoscono me. Ho anche altre pecore che non sono di questo vide, e anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce. Gesù dice: il buon pastore ha un rapporto personale con ognuna delle sue pecore, la chiama per nome la pecora. Ti dico che se non sei di questo vide, se non hai un rapporto personale col tuo buon pastore, lui ti sta cercando per raccoglierti e portarti in gregge. Ma guardate cosa fa Gesù dopo averlo portato in disparte. Gli mette le dita negli orecchi, sputa, gli tocca la lingua, pronuncia una sola parola, alza gli occhi al cielo, pronuncia una parola, Effata. Sono tutte cose che consentono a quell'uomo di capire quello che Gesù sta facendo. Lui può sentire le dita nelle orecchie, può vedere Gesù che sputa, può vedere, può sentire il dito sulla lingua. E la parola che Gesù pronuncia è facile, ha un labiale facile, è fatta. Lui può leggere sui labbra cosa sta dicendo, lui può capire che Gesù sta risolvendo il suo problema e come lo sta risolvendo. Gesù ha messo il dito sul suo problema e lo ha risolto. Lui ha capito perfettamente cosa è successo e chi l'ha fatto. Sapete, c'è una cosa che hanno in comune tutti i miracoli di Gesù. Si svolgono tutti in maniera differente, ma una cosa hanno in comune: Gesù non dice mai a qualcuno di fare qualcosa, fa sempre tutto lui. Amen. Quello che fa Gesù è sempre sufficiente, non c'è altro da aggiungere, perché Gesù è Gesù e non c'è un'altra parola. Come dicevo, Gesù pone sempre il dito direttamente sul problema, non ci gira mai attorno. Va diretto verso il problema che uno ha. Ricordate a quella donna samaritana? Lui disse: portami tuo marito, sapendo che lei non poteva farlo. La costrinse ad ammettere il suo problema, il suo peccato. Quando Gesù andò da lui, Gesù gli disse chiaramente che tutto quello che stava facendo non serviva ad andare in paradiso. Pensate, Nicodemo era un fariseo, Nicodemo era ossessionato dal rispetto della legge. Era uno che insegnava dalla Bibbia, dottore in Israele, quindi insegnava la Bibbia, lui la conosceva a perfezione. Probabilmente era la persona in Israele che conosceva la Bibbia meglio di chiunque altro. Gesù non gli dice: tu sei un dottore in Israele, ma dice: tu sei il dottore in Israele. Sei l'autorità massima sulla Bibbia che c'è in Israele, ma gli dice anche: e non sai queste cose? Lui conosceva la Bibbia, ma non aveva capito qual era l'essenza della Bibbia, Gesù. Se non hai ancora incontrato Gesù, il giorno che lo farai, dovrai ammettere davanti a lui il tuo peccato per essere benedetto. Sapete, quando Giacobbe, dopo aver lottato tutta la notte col Signore, quella è una delle teofanie, una delle apparizioni di Gesù nell'Antico Testamento, perché alla fine Giacobbe dal nome alla montagna, dicendo: perché qui ho lottato, ho visto Dio faccia a faccia e non sono morto. Quindi lui sapeva che era Dio, ma sapeva che non poteva essere Dio, e quindi era Gesù. E lui capì di essere davanti a Dio e chiese di essere benedetto. Disse: io non ti lascerò andare finché non mi avrai benedetto.
Amen.
E aspetta, qual è il tuo nome? Allora la domanda sembra innocua. Gli chiese il nome, Gesù chiese il nome a Giacobbe, ma in realtà Giacobbe in ebraico significa il soppiantatore, significa l'imbroglione, significa colui che inganna gli altri. Giacobbe dovette ammettere davanti a Dio qual era il suo peccato, qual era il suo problema. Lui aveva passato la vita ingannando gli altri e essendo ingannato agli altri come risultato. Lui aveva ingannato suo fratello Esaù, lui aveva ingannato suo padre, lui aveva ingannato suo cognato Labano, era stato da lui ingannato. Ha passato la vita ingannando gli altri e ha messo davanti a Gesù il suo peccato e il suo nome fu cambiato in Israele, colui che lotta con Dio. Lui ha lottato con Dio, ma da quel giorno, se leggiamo la Bibbia, Giacobbe smette di essere un imbroglione e smette anche di lottare con Dio. Però se tu hai già incontrato Gesù e hai ancora problemi con il peccato, guarda cosa dice Giovanni, primo Giovanni, capitolo 2, versetto 1. È molto incoraggiante quello che ci dice Giovanni. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ma seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Se sei credente, c'è qualcosa che non va nella tua vita, c'è qualche peccato, qualche amarezza, dell'orgoglio, qualcos'altro, hai un avvocato che ti può difendere. Ma sai come ti può difendere un avvocato? Qual è la cosa che deve succedere perché un avvocato ti possa difendere? Devi andare da lui e dirgli qual è il tuo problema. Un avvocato non ti farà mai una causa senza conoscere il tuo problema. Quindi se hai un problema devi andare da Gesù e riconoscere il tuo problema davanti a lui. Se hai un problema, non tenerlo dentro di te, portalo a Gesù. Poi c'è l'ultimo punto, che è il più importante di tutti. Torniamo a Marco 7, versetto 35. Dopo che Gesù ha toccato questo uomo, dita nelle orecchie, dita sulla lingua, e subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava distintamente. Quest'uomo aveva un grande problema, però alcune persone lo portavano da Gesù. Gesù ebbe un rapporto personale con lui e questo cambiò la sua vita. Anche tu avrai la vita cambiata il giorno che avrai un rapporto personale con Gesù, se non l'hai ancora avuto. Se tu hai già avuto un rapporto personale con Gesù, sai di cosa parlo. Giacobbe, come ho detto prima, dopo aver ammesso il suo problema, ebbe il suo nome cambiato in Israele. Lui cambia la sua vita, ma guardate come cambiarono le vite di Pietro, di Giovanni, di Matteo. C'era un uomo chiamato Zaccheo, che era capo dei pubblicani. Il pubblicano era un ladro, lui praticamente era il capo dei ladri. Ma Gesù ebbe un rapporto personale con lui, Gesù andò in casa sua. Aprite a Luca 19 e guardate cosa dice Zaccheo. Dopo aver avuto un rapporto con Gesù, dopo che Gesù era andato in casa sua, tutti i farisei mormoravano perché dicevano: è andato a alloggiare in casa di un uomo peccatore. Versetto 8 del capitolo 18 19 di Luca dice: ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto. Zaccheo improvvisamente, dal ladro che era, cambia improvvisamente la sua vita. Lui ha incontrato Gesù, non può continuare con la sua vita. La sua vita cambia. Tutti quelli che hanno avuto un rapporto personale con Gesù hanno avuto le loro vite cambiate. Sapete, non so se è vero, ma io ho sentito parlare addirittura di persone che erano atee e adesso stanno predicando la parola. Non so se è vero. Gesù può cambiare il tuo linguaggio, può cambiare il tuo comportamento, può cambiare il tuo modo di pensare, di agire, ma può farlo solo se avrai un rapporto personale con Lui. Luca 11,13, Gesù dice: se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto di più il Padre vostro celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Può chiedere lo Spirito Santo e Dio te lo darà, ma devi chiederlo. Se lo chiedi, te lo dà. Quindi, riepilogando, se hai avuto un rapporto personale con Gesù, ma c'è qualcosa che ti turba, qualcosa che senti che non dovresti fare, qualcosa che senti che ti sta separando da Dio, che ti impedisce a Dio di benedirti in maniera totale, porta il tuo problema a Gesù, ammette le tue colpe davanti a Lui ed Egli ti difenderà e ti perdonerà. Abbiamo letto prima 1 Giovanni capitolo 2, ma i versetti precedenti dicono: se diciamo, 1 Giovanni 1, 8 e 9, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Versetto 9: ma se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi, se hai un problema con il peccato, vai da Gesù. Ti dico che puoi farlo benissimo da solo, non ti servono intermediari. Ma se hai bisogno di aiuto, c'è un pastore qui, è il suo lavoro. Vai da lui, parla con lui, ti aiuterà a trovare dalla Bibbia, a riconciliarti con Dio, facendoti vedere cosa dice la Bibbia riguardo al tuo problema. Però, se tu ancora non hai avuto un rapporto personale con Gesù, beh, ti dico che per questo vado bene anche io. Tu puoi parlare con me, io ti posso insegnare dalla Bibbia, ti posso condurre a Gesù per mezzo della Bibbia senza più difficoltà, perché la parola di Dio è molto chiara, è molto chiaro su come possiamo avere il perdono dei nostri peccati solo attraverso il sangue di Gesù versato sulla croce, sulla sua morte, sulla sua resurrezione. Sapete, non è una religione nuova, non è un'invenzione umana, è un vecchio piano che Dio ha messo in atto subito dopo la caduta di Adamo ed Eva. Preghiamo. Signore,